Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Come ben sapete, stasera vedremo la seconda parte di una serie sull'idolatria del culto di Maria. E per cominciare voglio richiamare alla vostra attenzione due passi della scrittura come una sorta di inizio biblico per ciò che sto per dire. Ed il primo passo della scrittura è quello con cui abbiamo concluso l'ultima volta, tratto dalla profezia di Geremia. Nella profezia di Geremia, al capitolo 7, leggiamo sul conto dei figli di Giuda, che erano coloro che raccoglievano legna, versetto 18, Geremia 7, accendevano il fuoco e le donne impastavano la farina per fare focacce alla regina del cielo. Nel capitolo 44 di Geremia, questo stesso tipo di idolatria pagana viene nuovamente affrontata. Geremia 44, versetto 17, Dio accusa Giuda per aver offerto sacrifici alla regina del cielo ed aver versato libazioni per lei, il che ovviamente non era qualcosa di nuovo. I nostri padri lo fecero, i nostri re, i nostri principi lo fecero nelle città di Giuda, nelle strade di Gerusalemme. Vi era un culto diffuso di questa dea chiamata regina del cielo. Fu affrontato dal profeta, alla gente fu chiesto di smettere di smettere, si rifiutarono di obbedire. Quando arrivarono le difficoltà, alla fine ridussero la loro attenzione alla regina del cielo, e quando il giudizio di Dio cadde, non lo attribuirono al loro modo di trattare Dio, ma al fatto che avevano smesso di offrire sacrifici alla regina del cielo. Erano ossessionati dal culto di questa dea, e ciò riappare nel versetto 25 di Geremia 44, ancora una volta riferendosi ai sacrifici offerti alla regina del cielo. Dio condanna Giuda apostata per aver adorato questa dea pagana chiamata regina del cielo, che ha avuto diversi nomi nel corso della storia. L'ultimo nome, tristemente, l'ultimo nome di questa dea è un nome preso in prestito dalla madre terrena del nostro Signore, niente poco di meno che Maria, che è stata trasformata dal cristianesimo apostata nell'ultima edizione della regina del cielo. È importante affrontare questa questione? Lo è. Prima Timoteo capitolo 1 stabilisce che chiunque sia nel ministero ha un mandato importante. In Prima Timoteo 1:3 Paolo dice: «Ti esorto affinché tu ordini a certi uomini di non insegnare dottrine strane, né di dar retta a miti e genealogie interminabili che producono discussioni vane invece di promuovere l'opera di Dio fondata sulla fede». Bisogna affrontare coloro che insegnano dottrine strane, coloro che insegnano miti. Il versetto 5 afferma che lo scopo di questa istruzione è l'amore che viene da un cuore puro. Ed è importante dire fin dall'inizio che questo non è fatto per rabbia o per odio o per risentimento, ma è amore che viene da un cuore puro. Se non si affronta l'errore, se non si affrontano dottrine strane o eresie dannose, questo non è amore, è indifferenza. L'amore che viene da un cuore puro, da una buona coscienza e da una fede sincera, esige un tale confronto. E quindi veniamo ad affrontare questa eresia antica, pagana, nella sua forma più recente, con la moderna dea che ha rubato il nome di Maria, un terribile disonore per lei, ma per Satana ovviamente nulla è sacro. E quindi affrontare questa questione non è una mancanza d'amore, ma è la forma più sincera, la forma più pura di amore, che nasce da una buona coscienza e da una fede sincera. Ora, nella prima parte ho esaminato una breve rappresentazione del culto di Maria dal dogma cattolico romano e dalla testimonianza cattolica romana. A partire dal V secolo fino al XVIII secolo abbiamo considerato un libro chiamato Le Glorie di Maria di Sant'Alfonso de Liguori, originariamente scritto nel 1745. È una storia della devozione a Maria che risale al V secolo, ristampata moltissime volte. L'edizione particolare che avevo era una ristampa di un'edizione del 1931 tradotta dall'italiano, fu originariamente scritta in italiano, sempre con l'imprimatura ufficiale della Chiesa Cattolica, e ne possiede un'altra di edizione del 1981 con il timbro ufficiale dell'Arcidiocesi Cattolica Romana di New York. E la conclusione inevitabile di quelle 750 pagine di materiale raccolto nel corso dei secoli e delle aggiunte che si sono succedute dal XVIII secolo, molte delle quali ho citato, è che la Chiesa Cattolica Romana ha divinizzato Maria. Questa è la loro stessa affermazione. Chiedono che le sia resa adorazione, affermano che possieda attributi che appartengono solamente al Dio Trino, e tale adorazione, tale attribuzione è blasfema e satanica e rappresenta un assalto contro Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. Abbiamo quindi esaminato l'atteggiamento della Chiesa Cattolica Romana nei confronti di Maria, come emerge dalla storia della devozione verso di lei. Ora voglio scavare un po' più a fondo e non voglio guardare alle espressioni o alle preghiere rivolte a Maria, ma voglio esaminare la dottrina cattolica romana vera e propria, ok? Cosa affermano effettivamente come vero, ovvero come proveniente da Dio, come rivelazione ispirata riguardo a Maria. Tutto ciò che sto per dirvi è estraneo alla scrittura, quindi se vi aspettate che vi citi dei passi in cui trovano queste cose, sappiate che non ce ne sono. Nella maggior parte dei casi, persino nella loro stessa letteratura, riconoscono che non vi sono passi della scrittura a supporto di questi dogmi. Tuttavia, ciò non costituisce alcun problema per loro. Comodamente, in tutte le forme di cristianesimo falso, esiste un'altra rivelazione. Che si tratti del Libro dei Mormoni, o la scienza e la salute con chiave delle scritture, o di qualsiasi altra cosa, l'eresia proviene da altre fonti di rivelazione. E così nella teologia cattolica romana esiste un'altra fonte di rivelazione che è il magistero, ossia la tradizione della Chiesa, cioè che la Chiesa, il Papa che rappresenta Cristo, dichiara essere ispirato da Dio. Il che, in realtà, non solo è uguale alla scrittura, ma superiore alla scrittura, visto che la Chiesa è l'unico interprete valido, l'unico interprete autorevole della scrittura, si pone in giudizio sulla scrittura. Quindi per loro non è un problema che non ci sia alcun supporto biblico per queste credenze, perché loro trovano il loro supporto nella loro stessa tradizione, che considerano essere uguale, se non superiore, alla scrittura. Permettetemi di darvi l'elenco di questi dogmi su Maria. Il primo si chiama la dottrina della concezione immacolata, dell'immacolata concezione. La maggior parte delle persone fraintendono questo concetto, pensano che si riferisca al fatto che Maria abbia dato alla luce Gesù da vergine, ma non ha nulla a che fare con la nascita di Gesù. La dottrina dell'immacolata concezione riguarda la nascita di Maria. Non ha nulla a che fare con la nascita di Gesù. Fu nel 1854 che Papa Pio il IX emanò la famosa bolla ineffabilis, ineffabile. Ineffabile significa sacro, significa divino, significa trascendente. E questa bolla, questo documento emesso dal Papa, è persino chiamato ineffabilis Deus, l'ineffabile dichiarazione di Dio. E dice questo, cito: Maria fu preservata dall'immacolata concezione quando fu concepita nel grembo di sua madre e fu miracolosamente libera dall'inquinamento del peccato ereditato da Adamo. Era in anima e corpo completamente senza peccato, senza macchia, incontaminata, pura ed innocente. Fine citazione. Questa è una parte di questa Ineffabilis Deus del 1854. Se potessi darvi ancora più dettagli, dice questo. Di conseguenza, per ispirazione dello Spirito Santo, attraverso il Papa, per l'onore della Santa ed Indivisa Trinità, per la gloria e per l'ornamento della Vergine Madre di Dio, per l'esaltazione della religione cattolica, per l'autorità di Gesù Cristo nostro Signore, dei beati apostoli Pietro e Paolo e per la nostra propria, cioè i nostri apostoli beati, noi dichiariamo, noi pronunciamo e definiamo che la dottrina che sostiene che la Beatissima Vergine Maria, nel primo istante della sua concezione, per una grazia ed un privilegio singolare concessi da Dio Onnipotente in vista dei meriti di Gesù Cristo, il Salvatore del genere umano, fu preservata libera da ogni macchia di peccato originale. Questa è una dottrina rivelata da Dio e quindi da credere fermamente e costantemente da tutti i fedeli. Fine citazione. Lo stesso Papa, Pio IX, affermò quanto fosse seria la questione del rifiuto di questo dogma. Cito: dunque, se qualcuno oserà, che Dio proibisca, pensare diversamente da quanto abbiamo definito, sappia e comprenda che è condannato dal suo stesso giudizio, che ha fatto naufragio nella fede, che si è separato dall'unità della Chiesa e che, inoltre, con la sua stessa azione incorre nelle pene stabilite dalla legge, se dovesse osare esprimere a parole o per iscritto o con qualsiasi altro mezzo esteriore l'errore che pensa nel suo cuore. Fine citazione. Sei dannato e sarai scomunicato se metti in discussione questa dottrina. Ora, questo fa parte del sistema che, con la pura paura, con l'intimidazione e con la pesantezza autoritaria, vincola le persone a fare ciò che la Chiesa dice di fare, oppure sarà dannato. La Chiesa afferma inoltre che Dio ha esentato Maria dal peccato per farne la riparatrice del mondo perduto. Siamo tutti salvati da Maria dal naufragio del peccato e per mezzo di Maria l'intero genere umano fu salvato dalla morte. Lei ha schiacciato la testa del serpente. Lei, per far ciò, doveva essere senza colpa, libera dal peccato originale e dal peccato personale. De Liguori, nel suo libro, a pagina 297, scrive: anche il suo corpo fu preservato dalla corruzione dopo la morte. La carne di Maria e quella di Cristo, e cito, sono una cosa sola. La gloria del figlio è una cosa sola con quella della madre. Quindi, il primo dei dogmi cattolici a cui si deve aderire o essere anatema è che Maria fu concepita immacolata, cioè senza la macchia del peccato originale. Un secondo corollario e ovvio è la dottrina della sua permanente assenza di peccato, la sua assenza di peccato permanente. Il Catechismo della Chiesa Cattolica del 1994, a pagina 490, al numero 2030, afferma questo, cito: la Chiesa trova il suo esempio di santità e riconosce il suo modello e la sua fonte nella tutta Santa Vergine Maria. De Liguori dice, cito: non ci fu mai e mai ci sarà alcuna offerta da parte di una creatura pura più grande o più perfetta di quella che Maria fece a Dio quando, all'età di 3 anni, si presentò nel Tempio per offrire a Dio non spezie aromatiche, né vitelli d'oro, né oro, ma se stessa, interamente, completamente, in suo onore. All'età di 3 anni, ella venne al Tempio, si inginocchiò, baciò il suolo, adorò la maestà di Dio, lo ringraziò per il suo favore e, senza riservare nulla, con tutte le sue facoltà, tutti i suoi sensi e la sua intera mente e corpo, fece voto di verginità, dicendo: «Oh mio Signore e mio Dio». Pagina 348 De Liguori dice: «È chiamata la Santa Bambina e progredì nella perfezione». Nata senza peccato, la tutta Vergine Santa progredì nella perfezione senza peccato. E ci si chiede allora, perché in Luca 1,47 dice: il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. E questo porta ad un terzo dogma, E questo è uno che penso sia ben noto, perlomeno la maggior parte delle persone che hanno una qualche associazione con la Chiesa Cattolica Romana, perché esiste da molto tempo, ma è la dottrina della verginità perpetua. E questo diventa molto bizzarro, ok? Non solo non aveva peccato originale ed era stata concepita immacolatamente senza il peccato originale di Adamo, non solo era senza peccato, ma era anche una vergine perpetua, e questo concetto fu sostenuto dal 553 nel VI secolo. E fu effettivamente reso dogma nel VII secolo al Concilio Lateranese del 649 sotto Papa Martino I. Questo dogma della verginità perpetua afferma che era una vergine prima della nascita di Gesù, e questo è vero, tra l'altro Matteo 1,25 indica chiaramente che la vergine era vergine, affermò questo concilio nel 649 e dice questa dottrina, ascoltate, che era vergine durante la nascita di Gesù. E cosa significa? Cito, Maria diede alla luce in modo miracoloso, senza alcuna apertura del suo grembo e senza alcuna lesione al suo corpo, senza alcun dolore. Ora, senza entrare troppo nei dettagli di questo genere di cose, basta dire questo. Non possono permettere che una Maria senza peccato abbia alcuna ferita o alcun danno fisico al suo corpo in alcun modo. Quindi il dogma afferma che Gesù venne fuori in qualche modo miracoloso senza mai passare attraverso il canale del parto, perché ciò avrebbe creato qualche danno al suo corpo perfetto. E questo non è un qualche oscuro insegnamento, l'ho letto in numerosi testi. Era vergine, è vero, prima della sua nascita. Vogliono però renderla vergine anche durante la nascita? E questo è un approccio piuttosto strano alla verginità. Ma il corpo assolutamente intoccato, senza cicatrici, senza ferite, di questa dea per loro è importante. E poi, cosa più importante, dopo la nascita di Gesù rimase vergine per tutta la vita. Questo è il significato della sua verginità perpetua. Schreck, nel libro I fondamenti della fede del Catechismo Cattolico, dice, per rispetto del fatto che Dio stesso aveva abitato, dimorato nel suo grembo e si era sviluppato lì, ella rimase vergine per tutta la vita. Per tutta la vita. Ora, questo ovviamente è completamente contrario a quello che insegnano le scritture. Matteo 1,18, la nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta. Cosa ci dice tutto questo? Prima che andassero a vivere insieme implica che ad un certo punto andarono insieme, giusto? Quanto è difficile da capire. Così, assolutamente ovvio, in 1 Corinzi 7 si dice che se una donna rifiuta il proprio corpo dal marito, commette peccato. 1 Corinzi 7 dal 3 al 5 afferma che è un peccato privare il proprio coniuge del proprio corpo. Il tuo corpo non è tuo, ma di tuo marito, così come il corpo di tuo marito non è suo, ma è tuo. Matteo 13,55, non è costui il figlio del falegname? Sua madre non si chiama Maria e i suoi fratelli non sono Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non sono tutte tra di noi? Tutti sapevano che Maria aveva figli e figlie. Giovanni 7 parla dei fratelli di Gesù che non credevano in lui, poi però più tardi, dopo la risurrezione, credettero. Cos'è che dice la Chiesa Cattolica riguardo di tutto questo? Dice che erano tutti cugini. Anche se in nessuno di questi passi la parola anepsios viene usata, che è la parola greca per cugino, invece ogni volta che si fa riferimento ai fratelli si usa il termine adelphos, che significa fratelli. E così emergono queste strane dottrine, l'Immacolata Concezione, che significa concepita senza peccato, la verginità perpetua, la perpetua assenza di peccato che porta all'ovvia verginità perpetua. E dalla fine della sua vita arriviamo a ciò che chiamano il quarto dei loro dogmi importanti sul conto di Maria, la dottrina dell'Assunzione. Aver sentito parlare dell'Assunzione o l'Ascensione di Maria. Questa dottrina non trovò posto nel canone ufficiale della teologia cattolica fino al 1950. Fu il primo di novembre del 1950 che Papa Pio XII l'ha reso ufficiale. Disse: l'Assunzione corporale della Beata Vergine Maria in cielo è un dogma della fede divina e cattolica, nata senza peccato, vissuta come vergine e ha lasciato questo mondo ascendendo in cielo. Ora, quest'idea sul conto di Maria anche se non fu formalmente dogmatizzata fino al XX secolo, risale molto indietro nel tempo e si comincia a leggere di questo già nel V secolo, quando il paganesimo ed il culto delle dee pagane iniziarono a mescolarsi con il cristianesimo. Ricordate, l'impero romano santo, come veniva chiamato, non era affatto santo, ovviamente, era certamente romano, però l'imperatore nel 325 decise che il modo migliore per unificare l'impero era rendere tutti automaticamente cristiani, e visto che l'impero era impregnato di paganesimo, finirono con il fondere il cristianesimo con il paganesimo, e tutto quello accadde molto presto. Quindi sotto il governo di qualcuno che si fa chiamare Galasio I, un leader autoproclamato della Chiesa nel V secolo, nacque quest'idea. Pare per la prima volta lì, e si discute sull'assunzione di Maria in cielo. Quindi già a quel tempo il culto della Dea si era imposto su Maria. Ed inizialmente questa idea era considerata eretica, ovviamente. Non c'era alcuna prova storica e ovviamente nessuna prova biblica. E quindi la prima apparizione di questa idea si trova in un'opera apocrifa, un testo ovviamente non affidabile come il Vangelo di Giuda e centinaia di altri che erano lì fuori. E si chiamava Transitus Mariae. E nel V secolo fu denunciato come un'eresia. Quindi quando apparve per la prima volta nel V secolo, nel 400 d.C., fu denunciata come eresia, però poi con il tempo le cose iniziarono a svilupparsi riguardo a Maria. La preghiera a Maria arrivò nel 600 d.C., 400-500 anni dopo il rosario, entrò in uso nel 1090, però tuttavia non fu fino al 1950 che questa idea originale, che era stata considerata un'eresia, ovvero che Maria fosse stata assunta in cielo con un'ascensione, divenne ufficialmente un dogma. Uno degli apologeti moderni del cattolicesimo romano è un uomo di nome Carl Keating. Carl Keating è molto aggressivo nel difendere il cattolicesimo e sta scrivendo a riguardo e sta attaccando in particolare i protestanti evangelici, che sono ignoranti e sprovveduti, che sono facilmente vittime della sua apologetica. Carl Keating dice questo nel suo libro Il cattolicesimo ed il fondamentalismo, che già dal titolo indica chiaramente il suo obiettivo, ovvero la difesa della Chiesa cattolica contro il fondamentalismo evangelico. E Carl Keating scrive: fu la Chiesa cattolica che fu comandata da Cristo di insegnare a tutte le nazioni in modo infallibile. E il semplice fatto che la Chiesa insegni la dottrina dell'assunzione come un qualcosa di definitivamente vero è una garanzia che lo è, che è vero. E questo è Carl Keating, probabilmente uno dei due o tre apologeti cattolici più influenti dei nostri giorni. Se la Chiesa comandata da Cristo gli fu detto di insegnare infallibilmente alle nazioni, e se la Chiesa dice che è vero, allora il semplice fatto che la Chiesa dica che sia vero è garanzia che lo è. La teologia cattolica afferma che Maria è andata in cielo integra ed è andata lì per regnare e per prendere possedimento del regno dei cieli. Ci sono inni dedicati a Maria al momento della sua morte. Eccone uno, per esempio. Sollevate la voce e cantate, la figlia e la sposa, la madre del re a cui la creazione si inchina. Lode a Maria, lode senza fine, elevate le vostre gioiose voci, elevate. Lode a Dio che regna lassù, che l'ha fatta per il suo amor. Quando Maria ancora indugiava, esule dal suo figlio come un giglio più bello tra le spine della terra sole. Poi il ritornello: lode a Maria, lode senza fine, eccetera eccetera. Elevate le vostre gioiose voci, elevatele. Esser con Dio in alto, il suo cuore ardeva di desiderio, cercò e chiese di morire con umile dolce desiderio. Ed infine il suo sposo celeste, che l'amava con tal amore, la invitò a riposar con lui nei cieli di lassù. Lode a Maria, lode senza fine, elevate le vostre gioiose voci, elevatele. De Liguori scrive, a pagina 144, alla sua assunzione il purgatorio fu svuotato. Chiunque in quel momento si trovasse in purgatorio fu liberato. Quindi abbiamo queste quattro idee molto, molto strane, molto antibibliche sul conto di Maria. Negarne una qualsiasi, negare qualsiasi dogma ufficiale della Chiesa Cattolica Romana, significa essere anatema, condannati, dannati, e dal punto di vista della Chiesa, essere scomunicati. Questi quattro dogmi riguardano la sua vita terrena. Entrò nel mondo senza peccato, visse senza peccato, visse come vergine, e dalla morte fu immediatamente assunta in cielo. Ora, questo la pone in cielo, e quindi voltiamo pagina per vedere com'è che la Chiesa Cattolica la considera nel suo ruolo in cielo. I primi quattro dogmi descrivono la sua vita sulla terra, gli altri descrivono la sua vita in cielo, secondo la posizione cattolica. Voglio essere molto attento e dettagliato su questo, perché è fondamentale comprendere questa dottrina ed indicare chiaramente le fonti dalle quali proviene. Chiamiamolo il numero 5 del nostro elenco. I primi 4 riguardano la vita terrena, il 5 e i successivi riguardano la vita celeste secondo la Chiesa Cattolica. E la prima cosa da sapere su Maria in cielo è che viene identificata immediatamente come la madre di Dio e la regina del cielo. Ludwig Ott, pagina 211 della sua opera di teologia, afferma: il diritto di Maria a regnare come regina del cielo è una conseguenza della sua maternità divina. È per sempre e sempre sarà la madre di Dio, la madre di Dio, la madre di Dio. Un'affermazione molto, molto fuorviante, profondamente antibiblica. Di fatto domina l'intero calendario della Chiesa. Ho contato personalmente, ci sono? Le ho contate personalmente. Osservando il calendario cattolico, ci sono più o meno 50 feste e celebrazioni annuali dedicate a Maria. 42 di esse hanno date fisse e 5 sono mobili. Dall'inizio di gennaio fino alla fine di dicembre ci sono esattamente 47 feste e celebrazioni dedicate, per essere esatti, 47 feste e celebrazioni dedicate alla Madre di Dio e alla Regina del Cielo. Giovanni Paolo II a consacrare se stesso ed il suo pontificato a Maria stessa. Questo è il Papa che è appena stato sostituito. Il suo motto personale era Totus tuus sum Maria, sono tutto tuo Maria. L'8 ottobre del 2000, davanti all'immagine della Vergine di Fatima, una delle prime apparizioni, presunte apparizioni di Maria, il Papa si inginocchiò davanti all'immagine e consacrò il mondo intero ed il nuovo millennio alla sua regina personale ed alla regina stessa del cielo, che chiamò Maria Santissima. Anche Pio XII, lo stesso di cui abbiamo parlato poc'anzi, dichiarò ad Coeli Regenam, e cito: la Beata Vergine Maria deve essere chiamata regina non solo per la sua maternità divina, ma anche perché per volontà di Dio ha avuto un grande ruolo nell'opera della nostra salvezza. In quest'opera di redenzione la Beata Vergine Maria fu strettamente associata con Cristo, così come Cristo, perché ci ha redenti, è per titolo speciale nostro Re e nostro Signore. Così anche Maria è nostra Regina e nostra Signora a causa del modo unico in cui ha cooperato alla nostra redenzione. Ella fornì la sua stessa sostanza per il suo corpo, lo offrì volontariamente per noi, prese parte in modo unico alla nostra salvezza, desiderandola, pregando per essa e così facendo ottenendola. Fine citazione. Pertanto merita di essere chiamata Madre di Dio e Regina del Cielo. Nel numero di agosto del 1997 della rivista Newsweek si leggeva questo: Maria ha trasformato la Trinità in un quartetto santo. Maria è vista come la sposa dello Spirito Santo, la madre del Figlio e la figlia del Padre. E anche un osservatore esterno può notare che viene trattata come un quarto membro della divinità. E da dov'è che viene questa idea di madre di Dio? Un termine così fuorviante, come se Dio avesse una madre che lo avesse generato. Fu usato per la prima volta da Alessandro, vescovo di Alessandria, nel IV secolo. Il culto della Dea si affermò fino dall'inizio, quando l'impero romano divenne il cosiddetto impero romano santo, e nel IV secolo questo titolo di madre di Dio venne introdotto rapidamente, e nel 431 al concilio di Efeso venne ufficialmente affermato, nel 451 al concilio di Calcedonia fu definitivamente stabilito che doveva essere chiamata madre di Dio, e questo contribuì a secoli e secoli e secoli di deificazione progressiva di Maria. Ella divenne pari a Dio, e nonostante la Chiesa cerchi di sottrarsi a questa realtà e di negarla, la verità è che Maria finisce con l'essere persino superiore a Dio, superiore a Cristo stesso, come diventa evidente nelle dichiarazioni e nelle raffigurazioni artistiche nelle cattedrali di tutto il mondo, regna in cielo come regina, sovrana, salvatrice, santificatrice, consolatrice. Viene attribuito tutto questo potere che però appartiene solamente a Dio. E di nuovo fu Carl Keating che continua a cercare di vendere la fede cattolica ai fondamentalisti, afferma: la grazia di Dio non è concessa a nessuno senza la cooperazione di Maria. Sesto punto nel nostro elenco riguarda qualcosa che non è esattamente un dogma ufficiale della Chiesa cattolica, ma è una realtà così ampiamente accettata e riconosciuta che ha lo stesso valore di un dogma. Chiamiamola le apparizioni, ok? L'idea è che Maria continua ad apparire. Avete notato? Continua ad apparire. Scende dal cielo sulla terra per farsi conoscere alla gente. Appare molto frequentemente e porta sempre messaggi segreti. Viene con messaggi segreti per persone molto isolate. Apparve a Bonneau, vicino a Liegi, in Belgio. Nel 1933 apparve 8 volte ad una bambina di 11 anni, apparve di nuovo a Boreng, sempre in Belgio, e nello stesso periodo di tempo iniziò nel 1932 e terminò nel 1933, apparve 33 volte a 5 bambini che si trovavano nel giardino di un convento. Apparve a Fatima, che per inciso si trova in Portogallo. Apparve lì 6 volte nel 1917 a 3 bambini in un campo. Fatima si trova al nord di Lisbona. Apparve a Guadalupe, in Messico. Apparve 4 volte nel 1531 apparve ad un indigeno di nome Juan Diego, su una collina fuori dalla città del Messico. Apparve a La Salette, in Francia, sotto forma di una forma piangente ed addolorata, di nuovo a 2 bambini contadini. Apparve a Lourdes, probabilmente avete sentito parlare di Lourdes in Francia, identificandosi come madre immacolata concepita, confermando così il dogma cattolico. Apparve 18 volte tra l'11 febbraio ed il 16 luglio del 1858, tutte e 18 le volte ad una ragazzina di 14 anni, nome Bernadette Soubereau. Apparve in una grotta vicino a Lourdes, che si trova nel sud della Francia, di nuovo. Apparve 3 volte nel 1830, apparve a Catherine Labouré nella cappella della casa madre delle figlie della carità di San Vincenzo de Paoli in Rue de Bac, zona Parigi. Questi sono solamente alcuni esempi tratti dall'almanacco cattolico. Maria appare spesso, appare con una certa regolarità. E in effetti le apparizioni stanno diventando sempre più numerose. L'ultimo Papa Benedetto XVI, precedentemente noto come Cardinale Ratzinger, disse questo. Fate attenzione, ok? Nel 1984 il Cardinale Joseph Ratzinger, capo della Congregazione per la Dottrina della Fede della Chiesa Cattolica Romana, è da lì che proveniva tutto, no? Era il custode dottrinale del cattolicesimo, dichiarò, e cito: uno dei segni dei nostri tempi è che gli annunci di apparizioni mariane si stanno moltiplicando in tutto il mondo. Fine citazione. E fece questa osservazione commentando i numerosi rapporti dell'apparizione della Beata Vergine Maria ed individui situati in una grande varietà di paesi, culture e sistemi politici. Infatti, nell'ultimo secolo e mezzo ci sono state numerose apparizioni della Beata Vergine e molte di esse hanno ricevuto l'approvazione ufficiale della Chiesa Cattolica Romana. Potreste ricordare alcuni dei mistici cattolici del passato, come Elisabetta di Schönau, che visse nel XII secolo. Maria le apparve ripetutamente. Apparve anche ad un'altra donna, Anna Caterina Emmerich, questa è alla fine del XVIII secolo, all'inizio del XIX secolo. Continua ad apparire, e ci sono molti scritti su queste due donne mistiche, su tutte le apparizioni di Maria. E uno si chiede perché il Signore Gesù non si prenda mai il tempo di apparire allo stesso modo. Sta decisamente perdendo il concorso di popolarità perché non si fa mai vedere. Il che rafforza ulteriormente tutta questa devozione a Maria, perché Gesù sembra essere più indifferente a tutti, mentre Maria è così comprensiva che appare sempre in luoghi sconosciuti e parla a persone umili. Certamente è più amabile di Gesù. Attraverso queste apparizioni, secondo un autore, Maria ha chiamato i cattolici al ravvedimento, a compiere atti di penitenza, a recitare il rosario per la conversione dei peccatori ed a pregare per la pace nel mondo. Ha chiesto ai cattolici di dedicarsi ad una maggiore devozione a lei sotto i titoli del suo cuore immacolato e della sua concezione immacolata. E quell'idea di peccato o dell'assenza di peccato è il concetto del cuore immacolato, immacolata concezione, cuore immacolato. Quando si pensa al cattolicesimo si pensa al cuore immacolato, non è vero? Qualcosa che raffigurano costantemente. Si vede una rappresentazione di Maria, un'immagine di Maria con un grande cuore luminoso sul petto, giusto? Anche alcune pratiche religiose si sono sviluppate a seguito di queste apparizioni, come l'uso della medaglia miracolosa o della medaglia scapolare, entrambe raffiguranti immagini di Maria. In una delle apparizioni, presumibilmente a Papa Giovanni XXII nel XIV secolo, si dice che Maria abbia istruito i cattolici ad indossare lo scapolare, che consiste in due pezzi di stoffa, spesso con immagini sacre collegati da corde e portati intorno al collo. Maria promise a Papa Giovanni che i cattolici che muoiono indossando lo scapolare in suo onore sarebbero stati liberati dal purgatorio il primo sabato dopo la morte. Quindi, se vuoi uscire dal purgatorio il primo sabato dopo la tua morte, devi passare tutta la tua vita, poiché non sai mai quando morirai con quella roba attorno al collo. Ogni anno 5,5 milioni di pellegrini cattolici visitano Lourdes. Quasi altrettanti vanno a Fatima ed alla cattedrale della Vergine di Guadalupe, vicino alla città del Messico. In Europa centrale, il punto principale focale dell'apparizione di Maria e della devozione dei pellegrini è il santuario della Madonna di Tsetsukawa, un'icona della Madonna nera risalente al XIV secolo. Tuttavia il luogo più noto è Medjugorje in Bosnia Erzegovina, perché lì Maria sarebbe stata apparsa a sei contadini, apparve loro intorno al 1981, quasi ogni giorno. Oltre 10 milioni di cattolici hanno visitato Medjugorje per cercare di ricevere qualche benedizione dal luogo dove Maria sarebbe apparsa. Un libro del 1993 documentò circa 1000 apparizioni di Maria. Nel XVIII secolo se ne contano 30, nel XIX secolo 200 e nel XX secolo 450, quindi il numero sta aumentando rapidamente. Cardinale Meisner afferma che Maria ha portato Cristo in Europa da Fatima. Viene spontaneo chiedersi dov'era Cristo prima di allora, se è stata lei a portarlo. Ha visitato una fattoria in Georgia, un edificio per uffici a Clearwater in Florida e persino un muro della metropolitana a Città del Messico. Maria appare così spesso e sempre ai più umili, ai bambini, ai contadini, ai poveri, e questo convalida l'idea che sia una figura amorevole, comprensiva, misericordiosa e compassionevole. Permettetemi di leggere un estratto da apparitions.org che commenta il fenomeno di Medjugorje. E cito: dall'inizio delle apparizioni nel 1981 a Medjugorje, milioni di persone di tutte le fedi provenienti da tutto il mondo hanno visitato Medjugorje e ne sono uscite spiritualmente rafforzate e rinnovate. Non è chiaro quale sia la dinamica di tutto questo, ma innumerevoli increduli e persone affette da malattie fisiche o mentali sono stati convertiti e guariti. Nostra Signora continua a dare messaggi a sei giovani del villaggio di Medjugorje: Ivan, Jakov, Maria, Mariana, Vika e Ivanka. E questi sei giovani, chiamati veggenti, hanno ricevuto apparizione dalla Beata Vergine Maria dal 24 giugno del 1981. Ed oltre a questi messaggi, Nostra Signora sta dando a ciascuno dei sei veggenti un totale di 10 segreti su eventi futuri che accadranno sulla Terra. Finora è stato rivelato solamente uno di questi segreti, ne restano ancora 9. Nostra Signora promesso di lasciare un segno soprannaturale indistruttibile e visibile sulla montagna dove apparve per la prima volta, quando tutti e sei veggenti avranno ricevuto tutti e 10 i segreti. Nostra Signora smetterà di apparir loro quotidianamente, ed attualmente Maria, Vika e Ivan hanno ricevuto 9 segreti, e la Nostra Signora appare comunque a loro ogni giorno, ovunque si trovino, alle 5:40 del pomeriggio durante l'ora legale e alle 6:40 nel resto dell'anno, orario di Medjugorje. Mariana, Jakov e Ivanka hanno ricevuto tutti e 10 segreti, e la Nostra Signora appare loro una volta all'anno e continuerà a farlo per il resto della loro vita. Quindi tutti stanno gradualmente ricevendo i 10 segreti per un totale di 60, e quando saranno stati dati tutti la Vergine scriverà qualcosa sulla montagna che avrà un impatto sul mondo intero. Se davvero qualcuno sta apparendo loro, allora viene direttamente dall'inferno. Questo è demoniaco senza alcun dubbio. Senza dubbio, ma quali garanzie e quale astuzia i demoni offrono a coloro che sono ingannati e dannati con i loro inganni infernali. Però c'è ancora di più. Ecco il settimo e dogma molto importante riguardo di Maria. Questo concetto circola nel cattolicesimo da molto tempo ed è il ruolo di Maria come mediatrice. Maria come mediatrice. Maria è il canale attraverso il quale passa ogni grazia divina con cui Dio tocca le persone. Ascoltate l'affermazione ufficiale della Chiesa Cattolica riportata da Ludwig Ott, ok? Nessuna grazia viene conferita agli uomini senza la sua cooperazione effettiva intercessoria. Ott, le pagine 211-212, la sublime dignità di Maria come regina del cielo la rende supremamente potente nella sua intercessione materna per i suoi figli sulla terra. Lei intercede presso Dio e per Cristo per ottenere la grazia di cui abbiamo bisogno. Questa grazia non è mai concessa se non tramite la sua intercessione. De Liguori, alla pagina 159, scrive: potremmo aver paura di avvicinarci a Dio perché è la sua maestà infinita che abbiamo offeso. Maria invece non ha nulla in sé che possa incuterci timore. E questo è il punto essenziale. Maria è innocua, compassionevole e tenera. Non andare da Dio perché è troppo severo, non andare a Gesù perché è duro, non si fa mai vedere, quindi è indifferente. Vai da Maria. Questo è il sistema, no? Questo è il punto. E così Satana ha deviato tutte queste persone che dicono di adorare Dio e di adorare Cristo e le ha spinte verso un'adorazione eccessiva ed idolatrica verso Maria. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, pagina 252, numero 969. Perciò la Beata Vergine è invocata nella Chiesa con i titoli di avvocata, ausiliatrice, benefattrice e mediatrice. Essa è il rifugio supremo ed il rifugio sovrano dei cattolici nelle loro prove. Ecco qui una dichiarazione tratta dal documento cattolico Apostolatus Supremo. La Chiesa Cattolica, e cito, ha sempre e con giustizia posto tutta la sua speranza, tutta la sua fiducia nella Madre di Dio, lei che è associata a lui nell'opera della salvezza dell'uomo, ha favore e potere presso suo figlio più di qualsiasi altra creatura umana o angelica abbia mai ottenuto o potrà mai ottenere. Il punto è che si va da Maria perché Gesù non può resistere a Maria e Maria, essendo così misericordiosa, non può resisterti. Maria afferma che la Chiesa può persuadere Dio a concedere ciò che altrimenti non concederebbe. Un altro documento cattolico afferma: tutti gli uomini, inoltre, sono pieni di speranza e fiducia che le preghiere, che potrebbero essere accolte con meno favore se pronunciate dalle labbra di uomini indegni, saranno accettate da Dio quando gli saranno raccomandate dalla Santissima Madre e saranno favorevolmente ascoltate. Rivolgersi a Dio direttamente è come bussare ad una porta di ferro, ma se andate da Maria, Dio ascolterà a lei. Il documento cattolico Fausto, appentante di E, dice: San Domenico sapeva bene che se da un lato Maria è onnipotente con il suo figlio divino, ricordate bene questa affermazione, ok? È onnipotente con il suo figlio divino, che concede tutte le grazie all'umanità attraverso di lei, dall'altro lato, per natura, ella è così buona e così misericordiosa che incline ad aiutare spontaneamente coloro che soffrono, è assolutamente incapace di rifiutare il suo aiuto a coloro che la invocano. Chiesa è solita salutare la Vergine come madre della grazia, come madre della misericordia, e così si è sempre mostrata, specialmente quando ci si rivolge a lei attraverso il Santo Rosario. Vedete, il cattolicesimo romano è il culto pagano di questa dea, completamente deviato. Dio è stato reinventato come un Dio che è un giudice severo e duro. Cristo è stato reinventato come indifferente e tutti di fatto adorano Maria. Ascoltate quello che dice un altro documento, anno superiore. Ascoltate quello che dice riguardo di Dio. Abbiamo la fiduciosa speranza che Dio, alla fine, si lascerà muovere ed avrà pietà dalla condizione della sua Chiesa e darà ascolto alle preghiere che giungono a lui attraverso di Maria. Papa Pio XII insegnava che seppur Pietro aveva le chiavi del cielo, tra virgolette, Maria ha le chiavi del cuore di Dio. Quando lei gira la chiave, la Chiesa garantisce che la serratura si apra. Un altro documento cattolico afferma: non potremo mai trovare una protettrice più potente o una più irresistibile davanti a Dio. È per noi la migliore delle madri, la nostra confidente più sicura e di fatto il vero motivo della nostra speranza. Ella ottiene tutto ciò che chiede e la sua preghiera è sempre ascoltata. Un'altra citazione. Maria è onnipotente con il suo figlio divino, perché ella è la potente madre di Dio. Il documento Tanto Studio afferma, un altro documento, sebbene le preghiere di coloro che sono in cielo abbiano certamente qualche valore agli occhi attenti di Dio, le preghiere di Maria trovano la loro certezza nel diritto di una madre. Per questa ragione, quando si avvicina al trono del suo figlio divino, supplica come avvocata, prega come ancella, ma comanda come madre. Comanda Gesù? Chi è questa figura? Chi è questo? Questo è un falso Dio, giusto? Maria riceve persino il potere di salvarci. Nella preghiera dell'Ave Maria, i cattolici dicono questo, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Chiedono a Maria di estendere salvezza. Il Catechismo della Chiesa Cattolica afferma che chiedere a Maria di pregare per noi, riconosciamo di essere poveri peccatori, ci rivolgiamo alla Madre della Misericordia, alla Tutta Santa, ci affidiamo a lei ora, nel presente, nelle nostre vite, e la nostra fiducia si estende già fino ad ora, all'ora della nostra morte, consegnandoci interamente alla sua cura, che ella sia presente come lo fu alla morte di suo figlio sulla croce, che ci accolga come nostra madre nell'ora del nostro trapasso per condurci a suo figlio Gesù in paradiso. Tutto questo è forse un movimento tra persone ignoranti, è forse un movimento di gente comune ed incolta? Non credo proprio. Ci fu un giorno, nella vita di Giovanni Paolo II, un giorno spaventoso, quando Mohammed Ali Agha gli sparò nello stomaco, terrorista psicopatico e condannato assassino, turco di 23 anni, aveva una pistola automatica Browning da 9 mm e si trovava in piazza San Pietro quando sparò al Papa e lo colpì. Un amico lo afferrò mentre cadeva e lo sentì pregare «Maria, madre mia, Maria, madre mia!» Il suo biografo disse che quell'invocazione era ancora sulle sue labbra 15 minuti dopo, quando svenì all'ospedale con la pressione sanguigna in caduta libera che metteva in pericolo la sua vita. Gli furono immediatamente amministrati gli ultimi riti. Piazza San Pietro era gremita di persone, alcuni si avvicinarono al trono del Papa e vi posarono sopra un'immagine. E questa era un'immagine di chi? Di Maria. E sul retro dell'immagine c'era scritto: che la nostra Signora protegga il Santo Padre dal male. Immediatamente il rosario fu trasmesso dagli altoparlanti del Vaticano e dalle 8 il Papa era stabile. Sicuro, e cito, che Dio aveva ascoltato la supplica di Maria per la sua vita. E la folla iniziò a disperdersi. Questo non è un punto di vista da popolino ignorante, questo viene direttamente dall'alto. Tornando un po' indietro nella storia di Giovanni Paolo II, dopo la morte di sua madre quando aveva 8 anni, il suo vero nome era Karol Wojtyła, però lì già sviluppò un'intensa devozione a Maria, perché quello faceva parte dell'intero sistema, e quando divenne Papa nel 1978 si rededicò formalmente a Maria e consacrò l'intero pontificato al suo cospetto, e nei suoi viaggi come Papa visitò costantemente santuari mariani che si trovano in tutto il mondo, e così fece della devozione a Maria il fulcro delle sue preghiere e della sua spiritualità personale. Aveva un emblema, aveva uno stemma papale nel quale al centro di quello stemma, di quell'emblema, c'era una grande M per Maria. E quando morì, la sua bara fu decorata con questa grande lettera M, a significare ciò che aveva detto tanti anni prima: sono totalmente tuo, Maria. Nei suoi appunti testamentari, Giovanni Paolo II citò le parole di un ex cardinale polacco che l'aveva ispirato, disse: la vittoria, quando verrà, sarà attraverso di Maria. E chiunque abbia seguito minimamente la predicazione di Giovanni Paolo II ha potuto notare la sua intensa devozione a Maria. Mercoledì 7 maggio 1997 Giovanni Paolo disse: la storia della pietà cristiana insegna che Maria è la via che conduce a Cristo. Scrisse un libro intitolato Il libro di Giovanni Paolo II su Maria. Il testo promozionale all'interno del libro afferma che è un libro per chi cerca una relazione più profonda con Gesù e con sua madre. L'indice del libro elenca tutti i titoli che Giovanni Paolo attribuiva a Maria: Porta del Cielo, mediatrice di tutte le grazie di cui stiamo parlando, specchio di perfezione, madre della Chiesa, madre della misericordia, pilastro della fede, sede della sapienza. Ecco qui un estratto dal libro. Maria condivide la nostra condizione umana, ma in completa apertura alla grazia di Dio, non avendo conosciuto il peccato, è capace di aver compassione per ogni forma di debolezza. Ella comprende l'uomo peccatore e lo ama con un amore materno e proprio per questa ragione è dalla parte della verità e condivide il peso della Chiesa nel ricordare sempre a tutti le esigenze della moralità. Un'altra volta disse: per ogni cristiano, per ogni essere umano, Maria è colei che ha creduto per prima e proprio con la sua fede di sposa e madre desidera agire su tutti coloro che si affidano a lei come suoi figli. Ed è noto che quanto più i suoi figli perseverano e progrediscono in questo atteggiamento, tanto più Maria li conduce alle ricchezze insondabili di Cristo. Cioè, se vuoi arrivare a Cristo, devi passare per Maria. E chiedo ancora, com'è possibile? Questo è un inganno satanico, è l'adorazione di demoni. E continua, per di più dice, mentre i cristiani alzano gli occhi con fede a Maria durante il loro pellegrinaggio terreno, si sforzano di crescere nella santità. Maria, l'esaltata figlia di Sion, aiuta tutti i suoi figli, ovunque essi siano e qualunque sia la loro condizione, a trovare in Cristo il cammino verso la casa del Padre. Disse anche, nessun altro può condurci a Cristo come Maria. Possiamo rivolgerci fiduciosi alla Beata Vergine, chiedendo il suo aiuto, consapevoli del ruolo singolare affidatole da Dio, il mistero del Vangelo. E poi aggiunse, ascoltate bene, quello di cooperatrice nella redenzione che esercitò durante tutta la sua vita in modo speciale ai piedi della croce. Questa è un'affermazione piuttosto audace, no? Coraggiosa. Non è solo la mediatrice di tutte le grazie, il canale attraverso il quale passa ogni grazia, colei alla quale dobbiamo rivolgerci per tutto, ma è persino coinvolta nella nostra redenzione. Leone XIII affermò, secondo la Chiesa Maria è il canale unico attraverso cui Dio benedice l'umanità, Dio concede tutte le grazie all'umanità attraverso di lei e Benedetto XV confermò quella stessa dichiarazione, disse, ella è il trono di tutte le grazie divine, un tesoro quasi infinito al quale la Chiesa esorta i fedeli a ricorrere in ogni necessità. Potrei continuare ancora e ancora, però penso che abbiate capito il punto, no? La Chiesa afferma, nulla giunge a noi se non attraverso la mediazione di Maria, perché questa è la volontà di Dio. La Chiesa dice, Maria è la più potente mediatrice ed avvocata nel mondo intero presso il suo Figlio Divino. Ave, dice una delle preghiere del Rosario, Ave Regina, Madre di Misericordia, Ave Vita, Dolcezza e Speranza Nostra. Ave a te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Volgi dunque, avvocata nostra, volgi i tuoi occhi di misericordia verso di noi e dopo questo esilio mostraci Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, prega per noi, o santa Madre di Dio, prega affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Questo è esattamente quello che diceva Delle cuori. Tornando indietro nei secoli, disse Maria, è stata fatta mediatrice della nostra salvezza, non mediatrice della giustizia ovviamente, ma della grazia. Disse, è stata fatta la scala del paradiso, la porta del cielo, lo stesso titolo che Giovanni Paolo II le attribuì, la più vera mediatrice tra Dio e gli uomini. E Delle Guari affermò, Dio ha decretato che ogni grazia passi attraverso le sue mani e disse di nuovo, Maria è la fonte di ogni bene e la padrona assoluta di tutte le grazie. E di nuovo Ludwig Ott, un cattolico teologo, affermò, nessuna grazia è concessa agli uomini senza l'intercessione di Maria. L'enciclica Veritatis Splendor di Giovanni Paolo II disse, ella è la madre che ottiene per noi la divina misericordia. Ma ci sono ancora due dottrine di cui devo parlare, anche se avete già affrontato molto oggi, però credo che la cosa più saggia da fare sia quella di concludere questo studio la prossima domenica sera, perché sono solamente due, ma ho ancora un sacco di pagine qui nei miei appunti, quindi sarebbe una negligenza del mio dovere se alla fine di tutto questo non andassi alla parola di Dio per vedere cos'è che dice realmente la Bibbia su tutto questo. Quindi so che la prossima domenica è la domenica di Pasqua e avevamo programmato una sessione di domande e risposta, ma questo è molto più importante, quindi concluderemo la prossima volta. Nel caso vi stiate chiedendo quali sono le altre due dottrine rimanenti, forse è meglio se non ve lo dico così che tornate, però visto che sono bravo ve lo anticipo. La prima è quella che abbiamo già accennato, che Maria è la corredentrice, ossia la corredentrice con Gesù, e l'ultima, quella finale, è che ovviamente è altrettanto scioccante, ma che lei è la sorgente del merito eterno. Che è l'ultima, che è altrettanto scioccante, è che Maria è la fonte del merito eterno. Non solo ha partecipato alla nostra redenzione, ma era così santa, che aveva più santa di quanto le servisse, e quindi questa diventa disponibile per i peccatori, ad un certo prezzo, ovviamente. La cosa ci porta a considerare il concetto intero della vendita delle indulgenze, della vendita della rettitudine sovrabbondante di Maria. Ed è proprio questo che fece infuriare Martin Lutero, che lo portò a dare inizio alla Riforma. Dopo aver esaminato queste due dottrine, ci rivolgeremo finalmente alla parola di Dio per vedere cos'è che ha da dire a riguardo dell'adorazione di un falso Dio. E così, Signore, sentiamo di aver visto il trono stesso di Satana. È spaventoso, terrificante, e ciò che è altrettanto tragico è quanti inconsapevoli vogliono abbracciare questo sistema come se fosse vero. Persone che si trovano dentro questo sistema stanno adorando un falso Dio, stanno violando il primo comandamento perché hanno un altro Dio. E fu Dio stesso a dire non avere altri dei al di fuori di me. E stanno adorando una dea creata dal disegno di Satana che cancella la verità del cristianesimo e ne lascia solamente una vestigia senza significato, corrotta da una tradizione demoniaca. E diciamo tutto questo, ovviamente, con amore, con una coscienza pura e con una fede sincera, perché la verità conta, e conta più di qualsiasi altra cosa. Conta più del fatto che le persone siano felici con noi o di noi, che ci apprezzino o che abbiano una buona relazione, tra virgolette, con noi. La verità conta più di tutto, perché ciò che si fa con la verità, con il Vangelo, determina l'eternità. E saremo infedeli e saremo privi di amore. Nel peggiore dei modi, se non fossimo disposti a confrontarci con l'errore. E confidiamo che l'atteggiamento con cui abbiamo trattato questo tema sia stato di seria preoccupazione, però contemporaneamente di un autentico, di un amore autentico. La persona ha bisogno di essere salvate da questo sistema e non deve essere identificato come cristianesimo. Questa è pura idolatria. È paganesimo, blasfemia del peggior tipo, perché essendo mescolato con il cristianesimo diventa ancora più ingannevole. Aiutaci a trovare modi per condurre via da questo errore coloro che vi sono intrappolati, per portarli a Cristo, il solo che può salvare. E chiunque confidi in Maria per la salvezza ha inquinato il Vangelo, e qualunque cosa cerchino in Gesù, se non è la loro fede totale, la loro affezione totale, la loro fiducia totale e la loro speranza totale in Lui e solamente in Lui, è insufficiente. Quindi usalo, preghiamo, nella nostra vita, nella vita di coloro che lo hanno ascoltato, di coloro che lo ripeteranno e di coloro che ancora lo ascolteranno negli anni a venire. Mentre questo messaggio continua e continuerà ad essere proclamato, riconosciamo ancora una volta la benedizione di avere la verità e di conoscere la verità vivente, il Signore Gesù Cristo, nel cui nome preghiamo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.